SBS Italian.
Un'altra manifestazione ha riempito le strade di Hong Kong nel fine settimana passato, a una settimana di distanza dalla manifestazione record che era stata indetta in protesta nei confronti di una proposta per stabilire delle regole di estradizione fra Hong Kong e la Cina, appunto la Repubblica Popolare Cinese, ma non solo. Una settimana dopo la manifestazione, come detto, è stata ancora più imponente ed ha allargato il suo campo non soltanto a una protesta nei confronti appunto di questa proposta, ma anche verso la richiesta in qualche modo di un cambiamento a livello proprio di governo e nei confronti della CEO di Hong Kong, Carrie Lam. Per parlarne noi abbiamo raggiunto proprio ad Hong Kong il giornalista Gabriele Battaglia. Allora Gabriele, partiamo da quello che sta succedendo, insomma, nelle ultime ore. Manifestazione domenica, lunedì che cosa è successo?
Dopo la grande manifestazione di domenica, nella mattinata è stato liberato Joshua Wong, che è una figura carismatica nonostante la sua giovanissima età. Aveva 17 anni quando nel 2014 si distinse come uno dei leader della protesta degli studenti neri ai tempi, e in seguito con altri leader di quella protesta è stato vittima di uno stillicidio di condanne per reati vari collegati al movimento degli ombrelli nel 2014. Bene, proprio oggi è uscito dalla detenzione e in questo momento sta parlando qui nel centro di Hong Kong davanti a una folla quasi osannante, è una specie di star ed è la figura carismatica che potrebbe anche ridare slancio al movimento. Perché dico ridare slancio? Beh, perché chiaramente dopo la grandissima manifestazione di ieri sono visibili i primi segni di stanchezza. Stamattina era stato indetto uno sciopero un po' a spizzichi e bocconi da parte di diverse sigle sindacali, però insomma diciamo che gli hongkongini non scioperano volentieri e quindi dopo le fatiche di ieri molti hanno preferito non aderire a questa iniziativa, anche se comunque qualche agitazione c'è stata. Stamattina ci siamo fatti in giro, abbiamo chiacchierato un po' con qualcuno, abbiamo parlato con Lee Chung-yang, che è il capo, il leader dei sindacati di Hong Kong, che ci ha spiegato come la differenza tra uno sciopero politico e uno sciopero economico, come gli hongkongini siano molto disposti magari a scendere in piazza per ragioni economiche, però quando indice il sindacato uno sciopero politico, come in questo caso per battersi contro la legge sull'estradizione, non c'è una grandissima adesione, anche perché è tutta la cittadinanza che ha partecipato ieri a questa manifestazione. Adesso a che punto siamo? Beh, insomma, vediamo, perché la Chief Executive Carrie Lam ieri ha chiesto ufficialmente scuse ed era una delle richieste che faceva il movimento, ma sono scuse non complete, perché non chiede scusa per aver presentato una legge invisa ai più, chiede scusa perché il governo non ha lavorato bene. È chiaro che la spada di Damocle, quello che tutti temono, è che passata la buriana, passata la mobilitazione generale, tirino fuori di nuovo dal cappello questa proposta di legge sull'estradizione, anche se sono molti ormai anche all'interno dell'establishment e dello schieramento pre-Pechino che dicono ma meglio lasciar perdere, meglio lasciarla tramontare, perché è chiaro che ha scatenato proprio delle pulsioni che erano sopite fin dal 2014, cioè dopo il 2014 il movimento di Hong Kong si era un po' ripiegato su se stesso. Bene, adesso l'idea di essere di nuovo legati alla Cina, questa volta giuridicamente da una legge di questo tipo che renderebbe possibile estradare le persone in Cina dove non c'è un stato di diritto all'altezza, dove non c'è un sistema giuridico simile a quello di Hong Kong, ha spaventato veramente tutti. Cioè, tutti mi fanno esempi del tipo, ma pensa ai reati d'opinione, magari qualcuno scrive qualcosa contro la Cina a Hong Kong e può essere estradato in Cina se una corte cinese lo chiede. E poi c'è il mondo del business, non lo dicono ufficialmente ma tutti lo pensano, nelle loro attività in Cina continentale molti businessmen hongkongini in passato hanno utilizzato i metodi locali, quindi hanno allungato anche massette e così via. Beh, pensate se oggi nella campagna anticorruzione di Xi Jinping di colpo una corte cinese decide di perseguire un businessman di Hong Kong, e quindi il rischio è che chi fa affari a Hong Kong comincia a portare i capitali fuori da Hong Kong stesso, quindi facendo perdere competitività a tutto il sistema hongkongino. Insomma, sono tantissime le ragioni che hanno fatto sì che proprio tutta la cittadinanza hongkongina si scagliasse contro questo disegno di legge.
Tu hai fatto riferimento a tutta la cittadinanza. Ovviamente in piazza non possono andare tutti i cittadini, considera anche magari i bambini, gli anziani, persone che sono incapacitate, eppure i numeri sono stati imponenti. Chiaramente c'è una discrepanza tra quello che dicono le autorità e quello che dicono gli organizzatori, ma si parla di un numero superiore al milione di manifestanti per questa seconda manifestazione di domenica scorsa, considerando che la popolazione di Hong Kong è di poco superiore ai 7 milioni, si tratta di una proporzione enorme.
Sì, è assolutamente enorme. Tra l'altro gli organizzatori uniti in questo Civil Human Rights Front hanno detto: vestiamoci tutti di nero, anche chi non verrà alla manifestazione indossi una maglietta nera. Io vi assicuro che ieri Hong Kong era una marea nera, non solo in manifestazione ma anche nelle vie laterali, nei negozi, negli uffici, vedevi gente che indossava comunque un abito nero, scuro. Insomma, questo vuol dire che veramente c'è una grande compattezza. Poi ci sarà magari qualcuno che dirà, come al solito, che 2 milioni comunque sono una minoranza rispetto a 7 milioni, ma vi assicuro che insomma, la proiezione di quelli che sono scesi in strada è attendibile. Insomma, rappresentano veramente probabilmente la maggioranza della popolazione di Hong Kong. Non c'è niente da fare, qui sono molto gelosi delle loro libertà, che non sono complete, ma comunque sono pur sempre libertà, e nessuno è disposto a farsi abbracciare da un abbraccio mortale come quello della Cina da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei diritti civili, dello Stato di diritto. Ecco, questo mi sembra di poterlo asserire con una certa sicurezza. Dopodiché incontri anche persone che non hanno partecipato alla manifestazione. Ieri sera mi capitava di parlare con il classico tassista, che tra l'altro era uno immigrato da Shenzhen, quindi uno della Cina continentale. E anche lui diceva: questo governo non è buono perché pende troppo dalle labbra del Partito Comunista Cinese. E l'altro giorno abbiamo parlato con un altro che si lamentava e diceva: certo, questi adesso... Non capisco, perché la protesta è giusta, però diceva, la protesta è giusta, però insomma non devono bloccare le strade, non devono fare questo. Insomma, anche i più moderati, se vogliamo dire più conservatori nella società di Hong Kong, comunque ammettono che la protesta è giusta.
E allargando il discorso al di là di Hong Kong, hai parlato di un abbraccio, l'hai definito mortale, da parte della Cina nei confronti di Hong Kong. La Cina non cerca di abbracciare soltanto Hong Kong, ma anche altri territori. Nella fattispecie noi parliamo adesso di Taiwan, da dove si è originato il casus belli per questa nuova legge sulle estradizioni, un caso di omicidio in realtà. Taiwan, dove l'onda lunga di quanto avviene ad Hong Kong si può far sentire e si farà sicuramente sentire anche in chiave elettorale.
Sì, a Taiwan sono in corso i preparativi per le elezioni presidenziali che ci saranno nel 2020. Qualche giorno fa è stata confermata come candidata del Partito Democratico Progressista al potere Tsai Ing-wen, che è la presidentessa attuale. Rischiava grosso perché la società taiwanese non è particolarmente soddisfatta del suo operato in questi anni. Non è particolarmente soddisfatta perché non è riuscita a rilanciare l'economia e perché non ha trovato una soluzione soddisfacente ai rapporti con Pechino. A Taiwan la mia impressione è che nessuno intenda andare in direzione della riunificazione con la Cina, però c'è chi pensa comunque di dover avere un rapporto di buon vicinato con la Cina, quindi mantenere una situazione di status quo, di non chiarezza, e chi invece vorrebbe uno strappo definitivo proclamando una sorta di indipendenza. Tsai Ing-wen non è riuscita a gestire bene la situazione, quindi ha subito critiche sia dagli uni sia dagli altri. Io credo che ci sia un effetto domino rispetto a quello che sta succedendo a Hong Kong, perché i taiwanesi guardano quello che sta succedendo a Hong Kong e questo può dare nuovo slancio a Tsai Ing-wen, che rappresenta un partito che comunque è rispetto al Kuomintang, che sono gli avversari, è più decisamente autonomo rispetto alla Cina. Quindi una presidentessa che era in difficoltà potrebbe trarre nuovo slancio da quello che i taiwanesi vedono che sta succedendo a Hong Kong. All'inizio 2016 Xi Jinping, il presidente cinese, aveva ipotizzato per Taiwan una soluzione alla Hong Kong, un paese due sistemi. Bene, già i taiwanesi non credono assolutamente a questa soluzione. Più vedono quello che sta succedendo a Hong Kong e più vogliono ribadire che a loro questa soluzione di un paese due sistemi, cioè di essere parte della Cina ma preservare un proprio sistema politico, non gli va bene, non vogliono essere parte della Cina molto semplicemente.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.